Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: decreto pontificio per 128 nuovi beati e 6 venerabili servi di Dio, accordo sui vaccini tra l'Unione Europea e l'azienda americana Moderna, la CEI pubblica un messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia. Riunione del Consiglio di sicurezza ONU sul conflitto nella regione del Tigray, in Etiopia, il vescovo di Diyarbakir: con la guerra siamo tutti sconfitti. Un cordiale saluto da Antonella Palermo. La Chiesa avrà presto 128 nuovi beati e 6 nuovi venerabili servi di Dio da Italia, Francia e Spagna. Ieri il Papa, ricevendo Monsignor Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ne ha autorizzato i relativi decreti. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
Pallido, gracile, occhialini sottili ma dalla fede e dalla forza disarmante. Così era Don Mario Ciceri, sacerdote diocesano di Veduggio, nella Brianza, nato l'8 settembre del 900 e morto nel 45 per un incidente stradale. L'oratorio, coi suoi giovani e le case degli ammalati da servire, i luoghi in cui trascorreva tutte le sue giornate. Poi la Seconda Guerra Mondiale, decine di prigionieri fuggiti dai campi di concentramento di Bergamo dopo l'8 settembre del 43, da lui protetti e salvati. Sarà beato, insieme ad una schiera di 128 martiri uccisi in odio alla fede durante la guerra civile in Spagna del 1936. Tra loro Juan Elias Medina, che morì dopo la prigionia pronunciando le parole «Viva Cristo Re». Con il riconoscimento delle virtù eroiche, la Chiesa avrà anche 6 nuovi venerabili servi di Dio, religiose e sacerdoti, da Italia, Francia e Spagna.
È morto, dopo una lunga malattia, Paolo Gabriele, 54 anni, l'ex aiutante di camera di Benedetto XVI. Lascia la moglie e 3 figli. Dopo molti anni di servizio presso la Santa Sede, dopo aver fatto parte della famiglia pontificia, nel 2012 era stato protagonista del primo Vatilix, la sottrazione di documenti riservati, poi pubblicati in un libro. Riconosciuto colpevole dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, aveva ricevuto il perdono e la grazia da parte di Papa Benedetto il 22 dicembre di quello stesso anno. Successivamente aveva prestato servizio presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Passiamo alla pagina dedicata alla pandemia. 58 milioni e mezzo, tanti sono i casi di Covid-19 nel mondo, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità a certificare nelle ultime 24 ore oltre 540.000 nuove infezioni e 1.400.000 vittime. Le speranze restano alte per i 3 candidati vaccini, con un importante annuncio dell'Unione Europea. Francesca Sabatinelli.
È di poco fa l'annuncio dell'accordo tra Unione Europea e la statunitense Moderna. È stata la presidente della Commissione UE, von der Leyen, ad anticipare che domani verrà formalmente approvato un nuovo contratto per la fornitura di 160 milioni di dosi del suo candidato vaccino. La pandemia però non si ferma, il tasso di infezione rimane alto sia in America che in Europa. A dare speranza è la situazione in Asia meridionale, che sembrerebbe aver raggiunto una stabilizzazione. Negli Stati Uniti i numeri sono ancora in crescita, stretta anche per Hong Kong, che vive un nuovo aumento di casi e che chiuderà di nuovo per la terza volta bar e locali. In Europa la Gran Bretagna riduce la quarantena obbligatoria per i viaggiatori negativi al test. In Francia il presidente Macron stasera parlerà alla nazione, prospettando probabilmente un alleggerimento del lockdown in vista delle vacanze natalizie, mentre in Italia si conferma la possibilità di eliminare le zone rosse per Natale, con le polemiche legate però allo stop alle vacanze sulla neve. Si registra un lieve calo di positivi, ma il paese supera la soglia delle 50.000 vittime dall'inizio della pandemia.
Pubblicato dalla Conferenza Episcopale Italiana, il messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia. I vescovi si rivolgono anche ai credenti di altre confessioni, di tutte le religioni, alle donne e agli uomini di buona volontà. La crisi sanitaria mondiale, affermano, evidenzia nettamente che il nostro pianeta ospita un'unica grande famiglia. I vescovi auspicano che le autorità civili sostengano le famiglie con grande senso di responsabilità ed efficaci misure di vicinanza. Poi l'invito agli operatori della comunicazione: continuiamo a testimoniare la risurrezione camminando con la vita nuova che ci viene proprio dalla speranza cristiana. Passiamo agli esteri. All'indomani dell'ultimatum di 72 ore lanciato dal governo etiope per chiedere al fronte di liberazione del popolo del Tigray di arrendersi, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tiene il suo primo incontro sul conflitto nella regione. Intanto Amnesty International ha diffuso un appello a tutte le parti in conflitto affinché proteggano i civili e garantiscano l'accesso degli osservatori osservatori sui diritti umani. Ricordiamo che il conflitto va avanti da 3 settimane con circa 30.000 profughi fuggiti verso il Sudan, denunciate gravi violazioni e bombardamenti indiscriminati da parte dell'esercito nazionale su case, chiese, moschee, scuole e altre strutture civili. A questo proposito abbiamo raccolto la testimonianza di Monsignor Monsieur Gebre Giorgis, vescovo di Emdibir.
È una cosa triste per noi, avevamo grandi aspettative per una vita democratica più sostenuta in Etiopia. Dopo l'ascesa del primo ministro Abiy, premio Nobel, stiamo pregando perché possa finire presto questa guerra, perché, come si dice in Africa, quando due elefanti lottano, quello che soffre di più è l'erba che pestano sotto i piedi. Questi conflitti armati fanno soffrire i bambini, le donne, gli anziani, le persone semplici che non sanno neanche le ragioni per cui stanno soffrendo. Con la guerra siamo tutti sconfitti.
I lockdown dovuti alla pandemia non hanno frenato i picchi di CO2 a livello globale, ma in Europa negli ultimi 10 anni si respira aria più pulita. La sintesi dei dati pubblicata ieri nel report dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, il servizio di Elvira Ragosta.
Se le emissioni di gas serra sono diminuite nei mesi di rallentamento industriale imposto dal Covid, aumenta la concentrazione di anidride carbonica. La CO2 rimane in atmosfera per secoli e negli oceani per ancora più tempo, spiega il segretario generale dell'OMM. La pandemia dunque non fornisce una soluzione, ma offre una piattaforma per l'azione. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
Dobbiamo agire semplicemente applicando l'accordo di Parigi e cercando di capire che siamo tutti sulla stessa barca. Questi problemi ovviamente vanno risolti a livello globale perché l'atmosfera è globale. Le emissioni della Cina, degli Stati Uniti o dell'Italia alla fine diventano un problema per tutti.
Intanto la nuova amministrazione statunitense si dice pronta a rientrare nell'accordo di Parigi e nell'anno speciale dedicato alla Laudato Si, sempre più associazioni e istituzioni religiose non solo cristiane si impegnano a non investire in aziende che commerciano e utilizzano energie fossili.
Quello che sto vivendo lo considero come un tuffo dal trampolino in mare aperto. Questo è il primo commento di Fra Mauro Gambetti, ex custode del Sacro Convento, dopo essere stato ordinato vescovo domenica pomeriggio. L'arcivescovo francescano sarà creato cardinale da Papa Francesco nel concistoro di sabato prossimo. Ascoltiamolo al microfono di Fabio Colagrande.
Ho ascoltato attentamente quello che nella bolla il pontefice ha scritto, nella bolla di nomina per una consacrazione episcopale, e ecco la responsabilità di essere un saggio consigliere con un cuore profondamente immerso nell'amore di Dio. Ecco, questa è una responsabilità perché credo che sia fondamentale mantenere continuamente aperto alla grazia il cuore, limpido, trasparente, puro, per poter veramente fare un servizio come il Papa, la Chiesa, credo si attenda.
Come interpreterà questo mandato?
Quasi paradossalmente direi, credo che proprio il tempo della pandemia mostri ancora di più quanto abbiamo bisogno di prossimità, e credo proprio che questo qui sia una delle chiavi di interpretazione anche del Ministero, questo sentirsi impastati, sentirsi parte di una stessa vicenda che è la vicenda appunto dell'umanità.
Ad Arquata del Tronto prende corpo l'idea del parroco Don Nazareno Gaspari, costruire un museo per le opere d'arte sacra disperse dopo il sisma del 2016 dell'iniziativa Un Cuore per Ricostruire, ci parla Paolo Ondarza.
A riportare ad Arquata del Tronto tutte le opere d'arte sacra allontanate dalle oltre 30 chiese dopo il devastante sisma del 2016. È lo scopo del progetto Un Cuore per Ricostruire, ideato dall'azienda Zafferano Piceno in accordo con la diocesi di Ascoli Piceno e la soprintendenza. L'idea, nata dalla parrocchia di Arquata, è quella di contribuire alla costruzione di un museo dei beni culturali e nel contempo dare impulso alle aziende agricole che operano nel Piceno. Realizzare un museo, spiega il parroco Don Nazareno Gaspari, significa restituire alla città la sua memoria storica, artistica e culturale.
Forse può sembrare strano, ma in questi paesi si è molto legati a queste cose. La gente la sente proprio come quasi una sorta di proprietà, no? Cioè che sono opere d'arte nostre, erano dei nostri nonni, poi dei nostri genitori, poi saranno dei nostri figli.
Per contribuire è possibile acquistare i cesti natalizi con i prodotti tipici del Piceno e del Centro Italia.
Si può fare l'ordine online, www.uncuoreperricostruire.com.
Ed è tutto da Patrizio Ciprari in regia, Antonella Palermo in studio. Grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.